Buongiorno, buongiorno a tutti voi sintonizzati su Radio Mach 5. Eccoci qui a raccontarci queste letture così interessanti, così profonde, ma soprattutto che guardano verso il cambiamento, che guardano verso l'universo, alle nuove scoperte. Adesso abbiamo anche la scoperta del buco nero. Chissà cosa troveremo in questo testo, che senz'altro tratterà anche del buco nero, dandoci un'idea di che cosa serve il buco nero, anche se molti scienziati hanno già annunciato il suo comportamento. Bene, prema Love va inizio. Vi ricordo che potrete riascoltare questa puntata registrata domani, perciò quelli che non riescono a sintonizzarsi o ascoltare bene in serenità e tranquillità questa puntata possono sempre comodamente riascoltarla registrata. Oggi parliamo del il mistero della creazione. Quello che è avvenuto prima del Big Bang è un mistero che non può essere risolto. Sappiamo soltanto che è accaduto. Yustrov e Sagan. Da dove è venuta quell'immensa energia? La cosmologia descrive soltanto una parte della storia dell'universo. Weinberg. La gente dotata di buon senso non crede più alla Bibbia ed è invece ben disposta verso la scienza moderna che serve, prove alla mano, e dimostra che la creazione è avvenuta qualche miliardo prima di quanto narrato dall'Antico Testamento e in termini completamente diversi. Vi sono però delle scritture antiche che sono così vicine alla scienza che è un peccato non conoscerle. Platone, Plotino, Apollonio, Tianeo e Gesù Nazareno compirono un lungo viaggio per raggiungere i centri dove questa dottrina era insegnata. La Persia e l'India Himalayana ospitavano centri filosofici di grande prestigio. I filosofi dell'Egitto, della Grecia e del Medio Oriente trascorrevano lunghi anni presso queste scuole e quando ritenevano di aver appreso le informazioni utili facevano ritorno in Grecia, in Turchia e in Palestina. Platone, Plotino, Apollonio e Gesù non avevano avuto torto a sacrificare qualche anno della loro giovinezza per apprendere la cosmologia e la cosmogonia insegnate in quelle scuole. Tant'è vero che oggi tutti i principi di quell'antico sistema filosofico vengono confermati dalla fisica subatomica. Or dunque, fino agli anni Ottanta, pochi avevano osato confrontare la spiritualità basata sui Vedanta indiani con la fisica degli atomi, ma come abbiamo ricordato, nel 1983 il gruppo di scienziati che si riunì a Bombay sotto l'egida dell'organizzazione Satya Sai confermò il valore e la veridicità dell'antica saggezza mistica grazie agli enunciati della fisica atomica. In tal modo ci si convinse che scienza e spiritualità si integrano vicendevolmente muovendosi sul binario della conoscenza e di un amore universale che tende alla verità ultima. Gli atti che vennero stilati alla fine del simposio iniziarono con i versi del Chanda Yoga Upanishad. Tenetevi ben stretti, perché quell'annuncio può sconvolgere chi viene a trovarsi per la prima volta sul sentiero della metafisica. la sottile entità che è diventata l'intero universo è la sola realtà esistente, e tu stesso sei la creazione di quella entità eterna. Per parlare di cosmologia sarei tentato di usare termini sanscriti, senz'altro più significativi di quelli occidentali, ma non lo farò per non generare confusione. Faccio soltanto presente che quello che per noi occidentali è l'assoluto, per il sistema indù è il Parabrahman, che l'anima universale o coscienza cosmica è il Brahma, che l'anima individuale è ridimensionata a un flusso vitale di energia, detto Jiva, che sarebbe poi l'anima, e infine che il Dio persona, che è quello che noi racchiudiamo, il Signore e Dio, è detto Ishvara. I principi fondamentali del sistema filosofico indiano sono dunque in ordine di importanza: il primo, l'assoluto; secondo, la coscienza cosmica; terzo, il Dio persona; quarto, la forza illusoria di Maya, che è poi l'illusione, e la jiva individuale, cioè la nostra anima, il nostro sé interiore. Secondo Shankara, di tutte le entità citate, l'unica reale è l'assoluto, mentre tutte le altre sono sovrapposizioni o riflessi, e devono essere connotate come dei miraggi. Queste proiezioni o prolungamenti riflessi non hanno un'esistenza separata dalla sua matrice, e ogni entità rispecchia sempre l'assoluto. L'assoluto si trova in uno stato di quiete, ma viene scosso periodicamente da una vibrazione che dà origine a dei riflessi cui l'uomo ha imposto nomi diversi, anche se essi restano sempre e soltanto l'immagine primordiale di base. L'assoluto, in fase di quiete, avrà dunque un nome, un altro diverso lo avrà nella fase di espansione e un terzo quando è in attività e così via. Come un uomo che assumerà il nome di muratore, medico o pilota in rapporto al ruolo lavorativo che svolge. Gaudapada, il maestro di Shankara, spiega nella Vaitashaya come ci dobbiamo rapportare con queste proiezioni. Tanto gli oggetti che esistono all'intorno della mente, tra virgolette, in quanto soggettivi, e che vengono designati come non visibili oggettivamente, quanto quelli che esistono all'esterno, visibili oggettivamente, non sono altro che semplici rappresentazioni mentali. L'unica differenza proviene dai differenti organi sensoriali. Sono immaginati dapprima la jiva, in seguito i differenti oggetti interni ed esterni, dalle impressioni suscitate dalla memoria. La jiva ottiene la corrispondente conoscenza. In sostanza, cosa vogliamo dire? Che l'assoluto in prima parte emana questa coscienza cosmica o anima cosmica o serbatoio universale e così via. Nella seconda espansione, emanazione, la jiva, cioè l'anima, o il flusso vitale che è la nostra energia, il nostro io individuale, il nostro prana, e per terzo Maya, che è la nostra forza illusoria, in cui noi crediamo in una realtà materiale, quando in realtà è tutta illusione quello che percepiamo attraverso questo nostro corpo. E per ultimo il Dio persona, Ishvara, che sta ad indicare proprio la nostra individualità. Durante la proiezione della sua immagine, dunque, l'assoluto acquista alcune caratteristiche, Tutte queste proiezioni sono la conseguenza di una vibrazione continua che ancora si protrae nel tempo e il cui suono ancora si avverte nel rumore della Om. Il suono diventa sempre più denso fino alla creazione della materia. Il suono Om indica che l'oceano energetico primordiale vibra di continuo per creare la materia. Il suono emanato dalla vibrazione diventa sempre più denso e, a mano che cambia ritmo, sorgono regole nuove che hanno senso solo in quella frequenza e non in un'altra. In sostanza, le regole che si applicano al mondo materiale non valgono per la dimensione microscopica. Per esempio, se nel mondo macroscopico o grossolano la velocità massima raggiungibile è quella della luce, nel mondo subatomico la velocità massima è quella del pensiero, che è di gran lunga superiore, e così via. L'assoluto. L'assoluto è il principio intelligente, il supremo, un'entità immutabile che, essendo eterna, non si sa da dove emerga. Dovrebbe trattarsi di un campo statico che, in virtù di una vibrazione, proietta una prima sovrapposizione chiamata anima universale o coscienza cosmica. L'assoluto viene indicato nei Veda indiani come un oceano di latte, la massima ricchezza immaginata dalla popolazione dell'antica India. Per il fisico moderno, quel ricco oceano di latte è identificato nel campo quantistico unificato ed è questo ciò che è emerso nel simposio di Bombay nel 1983. Primo, tra i mistici storici, Satya Sai Baba faceva riferimento alla fisica quantistica per avvalorare i principi metafisici. Pochi anni dopo, all'inaugurazione del Museo delle Religioni che si tenne a Puttaparthi nel 2001, Sai Baba presentava un video nel quale si precisava che la Trimurti indiana, costituita da Brahma, Shiva e Vishnu, si doveva identificare con le particelle fondamentali dell'universo, neutrone, elettrone e protone. Questo filmato risultò così importante che l'allora presidente mondiale dell'organizzazione SAI, Hindullah Shah, ne trasse un libro dal titolo Spiritual Heritage. Gli illuminati descrivono l'assoluto come l'entità più piccola e più grande immaginabile, né conscia né inconscia, assolutamente assettica, neutra, né buona né cattiva, né misericordiosa né spietata. Dal nostro piano di osservazione possiamo immaginarlo come un oceano la cui potenzialità è al di là e di là di ogni concettualizzazione. Alla fine dobbiamo ammettere che l'assoluto non si possa descrivere con un linguaggio umano e possa essere soltanto sperimentato. Quello che possiamo immaginare è che esso sia il substrato di ogni altra entità che la mente umana possa considerare. Essendo asettico e neutrale, non ha amici né nemici, non partecipa alla creazione del mondo e non interviene direttamente nelle cose del creato. Vi partecipa, tra virgolette, indirettamente, attraverso una sovrapposizione detta upadi. Il termine sanscrito significa mascheramento o prolungamento, cioè un'immagine proiettata in un altro luogo pur mantenendo con essa uno stretto rapporto. Si tratta quindi di una sovrapposizione limitata, una proiezione simile all'immagine che compare sullo schermo del televisore. Proiettando l'anima cosmica, l'assoluto passa dall'essere all'esistere, dalla fase statica a quella dinamica, e costruisce l'universo. Essendo anche l'universo soltanto un riflesso dell'assoluto, non è reale. C'è, ma è soltanto una proiezione. Tra l'assoluto, la coscienza cosmica e le altre entità metafisiche non vi è alcuna differenza, poiché esse sono il suo riflesso e quindi sono identiche. Secondo il sistema filosofico indù, nel processo della creazione, l'assoluto attraversa tre fasi. Nella prima fase esso è indifferenziato, nella seconda fase compare come un riflesso, cioè la coscienza cosmica, che diventa differenziato, e nella terza fase diventa addirittura formale. Nirguna non vuole dire che non possiede alcuna caratteristica, ma che le possiede tutte, mentre Saguna significa che ne possiede alcune specifiche. In quest'ultima fase il riflesso è soggetto al movimento e quindi alla modificazione fenomenica. Il processo dinamico porta come risultato finale l'universo che percepiamo. Dopo questa premessa è lecito domandarsi se la creazione sia mai avvenuta. Essendo l'assoluto un'entità esterna, non può esserci stato un progetto e non può esserci nemmeno stato un creatore. Il nostro intelletto non ci consente di ipotizzare se tutto sia avvenuto a caso e per quale motivo. La nostra ragione si ferma all'eternità, all'esistenza, al c'è quel che c'è. In questa esistenza ci siamo anche noi. La coscienza cosmica, cioè il Brahma, la coscienza cosmica è un'entità subatomica che interviene nella creazione della materia. Essendo un riflesso dell'assoluto, ne possiede anche l'energia e il potere. Le sorprese non finiscono qui, perché si è scoperto che essa si alimenta con le vibrazioni subatomiche prodotte dai microtubuli delle cellule del cervello e delle proteine in generale. Le informazioni quantiche che ci accomunano nei tubuli vengono rilasciate dalla coscienza cosmica durante il sonno e all'atto della morte. La coscienza cosmica, il Brahma, funziona dunque come un laboratorio che riceve informazioni dall'universo, le elabora, non scartando il minimo particolare, e le ritrasmette al mondo affinché ogni cosa ne tragga vantaggio. In sintesi, la coscienza cosmica deriva da un riflesso dell'assoluto e a sua volta emette un altro riflesso che crea l'universo. Ma la costruzione dell'universo viene fatta indirettamente attraverso un intermediario presente negli individui che prende il nome di Dio persona. Alla fine è quindi il Dio persona che lo governa. Nella filosofia vedica, questo Dio persona assume il nome sanscrito di Ishvara. Cosa abbiamo detto finora praticamente? Che le proiezioni dell'assoluto, l'assoluto crea la nostra coscienza cosmica, che sarebbe l'anima universale, la quale a sua volta, attraverso il Dio persona Ishvara, crea l'universo intero. La coscienza cosmica è come un motore elettrico che riceve energia da una centrale elettrica e si mette a girare per accendere i lampioni della città. L'anima così attivata conferisce la vita e ne stabilisce la durata, raccogliendo sia gli eventi positivi che quelli negativi per rinnovare il mondo. Il Dio persona, cioè Ishvara, è un'idea della mente. Nelle religioni il Dio persona è il Signore Dio, il quale, essendo riflesso nell'interiorità degli individui, esisterà finché nel mondo ci saranno individui, mentre sparirà quando questi saranno annichiliti. Se io proietto un'immagine su uno schermo cinematografico, l'immagine sarà finché esisterà lo schermo. Sai Baba aveva dato questa informazione che aveva messo sotto sopra i ricercatori che non avevano letto i commenti del filosofo vedico Ramanuja, il quale diceva: «Così come colui che si avvicina a me, cioè Dio, come fine ultimo non può esistere senza di me, così io non posso esistere senza di lui». Dunque, se lo schermo viene distrutto, anche l'immagine sarà distrutta. Gli individui del mondo sono come lo schermo cinematografico. La sorgente dell'immagine vivrà in eterno, in quanto la fonte è l'assoluto. Ma il riflesso sparirà con l'estinzione degli individui, perché in quel momento diventa inutile, e riapparirà quando altri individui verranno alla luce. Dunque, la cosmologia dedotta dall'Advaita Vedanta si riassume in questo. Primo, l'assoluto crea coscienza. La coscienza crea Ishvara, l'anima. L'anima a sua volta crea illusione, la quale, tutto l'universo, a questo punto, non è composto che da protoni, neutroni ed elettroni. Maya, che è l'illusione, che è un potere dell'illusione, pur essendo una proiezione che trae la sua energia direttamente dall'assoluto, Maya è il potere più forte che esista. A titolo accademico diciamo che l'assoluto si porta dietro diverse potenzialità. L'universo e Maya sono due di queste. L'illuminato indiano Arun Chala diceva che nei Vedanta si afferma che il cosmo è sorto contemporaneamente all'osservatore, che la creazione è stata istantanea, come accade nel sogno, dove lo sperimentatore appare simultaneamente agli oggetti che sperimenta. E concludeva dicendo: qualcuno esita a credere che la creazione avvenga simultaneamente, poiché l'effetto deve essere preceduto da una causa, e suppongono che la creazione del tutto sia stata graduale, ma non è così. Sai Baba gli aveva dato una mano, affermando che l'universo è eterno, per quanto creato dalla forza illusoria di Maya, associata ad un corpo fisico. Maya si manifesta soltanto quando viene in contatto con il corpo fisico, come se fosse una reazione chimica, e a quel punto estende il suo dominio in ogni angolo dell'universo, come una nebbia che non risparmia nessun luogo. Si tratta di una vera e propria trappola misteriosa e magica, con un duplice potere: quello di velare il reale e di proporre la molteplicità. Maya più corpo uguale a mente. Mente è il mondo dei molti. Maya, l'illusione, è costituita da una serie di eventi interconnessi e interdipendenti, nel senso che un evento non può esistere senza la connessione ad uno precedente. Gli eventi sono compenetrati e hanno il compito di mantenere attiva l'illusione. Per questo Maya crea una memoria degli eventi che si distinguono in favorevoli e sfavorevoli. La memoria degli eventi è conservata per creare molteplici fili di continuità karmica in un nucleo quantistico che si conservano in un campo quantistico che alcuni chiamano Akasha. In questo spazio elettromagnetico sono registrati tutti gli eventi nei loro minimi particolari. La Akasha può essere identificata con la coscienza cosmica, che raccoglie tutti gli eventi dell'universo per creare in tempo reale il futuro prossimo. La teosofia considera la Akasha, cioè questa coscienza cosmica, un piano causale. Il medico filosofo William James lo interpreta come un serbatoio cosmico. L'esoterista Evola la definisce uno spazio vivo, sostanza, energia. Alla fine, tutti concordano che si tratti di un campo elettromagnetico, come afferma la scienza e come annunciava un'antica scrittura indiana, il Brahma Sutra. Consentitemi una considerazione. Se la coscienza cosmica deriva dall'assoluto e se essa è sicuramente un campo quantistico pieno di onde destinate a trasformarsi in particelle, con l'osservazione possiamo avvalorare il sospetto che anche l'assoluto, il Parabrahma, sia il campo quantistico unificato. La critica è la seguente. Le onde sono energia che si trasferisce da un punto a un altro attraverso una vibrazione. Le vibrazioni sono quindi un disturbo, come le onde che si muovono sulla superficie del mare. Una simile onda, tuttavia, ha delle caratteristiche: velocità di propagazione, frequenza, lunghezza e ampiezza. È la presenza di caratteristiche con che non quadra con il fatto che, a detta del Vedanta, l'assoluto sia indifferenziato, cioè privo di caratteristiche e di attributi. Il dilemma rimane: o l'assoluto è qualcosa di diverso da un campo quantistico e possiede un potere non inquadrabile, oppure la visione della sua immutabilità deve essere riconsiderata. A questo punto, scriveva Sai Baba nella Prashanti Vaini, ci vengono in aiuto le sacre scritture indù, che non risolvono la questione, ma accolgono le due versioni. Le scritture descrivono due opinioni su Dio. La prima idea è che egli abbia degli attributi e la seconda che non ne abbia. Diventa dunque impossibile stabilire se egli ha degli attributi ed è Saguna o non ne abbia ed è Nirguna. Il testo del Brahma Sutra rivela che quando l'anima cosmica viene scossa da una vibrazione proveniente dalla forza primordiale, cioè il prana, l'energia vitale, trasforma le onde negli oggetti materiali che costituiscono l'universo. Questo significa che, a un certo punto, l'assoluto viene scosso da una vibrazione che lo induce a passare da una fase statica a quella dinamica, dalla quiete al movimento, dall'essere all'esistere, proiettando un cuscinetto che è la coscienza, che ha a che fare con la creazione della materia. Dunque, secondo le scritture indiane, il prana, questa energia vitale, è la fonte energetica di tutte le forze conosciute, quella elettrica, quella magnetica, quella nucleare forte, nucleare debole e gravitazionale, cioè le diverse energie convertibili in un'unica forza primordiale. Bene, io invito sempre gli ascoltatori di questo programma a riascoltare in un luogo calmo, sereno e tranquillo quanto detto sinora, perché assimilare questi concetti non è per nulla facile. infatti si potrebbe definire che è per molti ma non per tutti, io mi auguro che sia per tutti, ma per arrivare a ciò bisogna, come dire, porre attenzione a quello che si ascolta, e questo, se si è in un ambiente disturbato, diventa complicato e difficile. Dobbiamo ringraziare Radio Ma5 che ci dà questa opportunità di compenetrare argomenti così difficili, in cui scienza e spiritualità ci porteranno a dei cambiamenti del modo di vedere e di pensare l'universo. E con questo vi saluto e vi ricordo l'appuntamento a sabato prossimo e alle nostre registrazioni. Buona giornata.
Avete ascoltato Prima Love, programma ideato e condotto da Eder Lorenzi. E vi diamo appuntamento alla prossima settimana.